Abbiamo cominciato la volta scorsa e lì trovate il testo per chi lo vuole con questa. Sentire suonare il cellulare di un altro mi ricorda di spegnere il mio. Con questa percorso un po' di riflessione che volevamo fare quest'anno circa l'Eucaristia, come già dicevo l'altra volta, non necessariamente un percorso tecnico sull'Eucaristia, cioè con l'esame di aspetti molto dettagliati, ma un viaggio intorno all'Eucaristia attraverso la parola per costruire l'orizzonte un po' in cui nella vita di un cristiano l'Eucaristia ha un posto. E la nostra prima riflessione è stata, era intitolata Da dove veniamo, e riguardava l'incontro di Abramo con i tre misteriosi personaggi e il pasto che Abramo prepara per i tre misteriosi personaggi, come a dire l'immagine che sta alle nostre spalle, l'idea, se volete, traducendo in un modo un po' da cartone animato, ma così ci capiamo velocemente, l'idea di chi sono, dove vado, cosa faccio, esseri umani, relazioni, storia, come guardare il mondo, da cui proveniamo, no? E abbiamo un po' riflettuto su questa figura. Questa seconda riflessione l'abbiamo un po' intitolata Verso dove andiamo, e il testo su cui riflettiamo è un testo dell'Apocalisse. Vorrei fare proprio una microscopica premessa su questa da dove veniamo verso dove andiamo, no? Sembra una frase da un comico, cioè è un modo di dire talmente consueto e trito e ritrito che rischiamo di non renderci più conto cosa vuol dire, no? Ma nella nostra esperienza personale raramente le cose hanno solo il peso che hanno, no? Raramente le esperienze sono solo il minuto che occupa quell'esperienza lì, no? Le cose un po' serie della nostra vita sono quelle che arrivano da qualche parte e se ne vanno verso un'altra parte, no? Cioè che hanno un orizzonte in cui non le possiamo sistemare, dunque in cui pigliano il loro rilievo, che è un orizzonte che ci appartiene, che sta nei nostri occhi, per cui alcune cose le vediamo, no? È come quando ascoltiamo qualcosa e diciamo nessuno me l'aveva mai detto così, no? In genere non è vero, ce l'avevano già detto così, solo che solo in quel momento e solo quel modo di quella persona ha costituito la cornice in cui noi abbiamo sentito quella cosa, no? E dunque in cui riusciamo a riceverla. Questo vuol dire da dove veniamo, no? Il racconto di Abramo con i tre misteriosi ospiti è la cornice dentro cui tutto il resto ha un significato e piglia colore, no? Se non c'è quel luogo interiore non c'è nient'altro, no? E contemporaneamente il verso dove andiamo riguarda esattamente, come dire, l'altra faccia di questa questione, no? Le cose serie della nostra vita hanno sempre dei figli, buoni o cattivi, no? Purtroppo hanno sempre, o per fortuna, una storia delle conseguenze. Le cose, magari ce ne accorgiamo 10 anni dopo, fruttificano nel bene e nel male verso un loro futuro, no? E in genere non è immediatamente che ce ne rendiamo conto. Allora, verso quale futuro fruttifica l'orizzonte dell'Eucaristia nella vita di un cristiano? Questo è il verso dove andiamo. Non so se ho fatto maggiore confusione o se sono riuscita a spiegare un po' meglio, no? Ma uno dei problemi che mi sembra molto seri rispetto all'Eucaristia è che non sappiamo bene dove metterla, cioè che è un gesto nel quale crediamo, di cui abbiamo magari anche delle spiegazioni spirituali, a cui teniamo, che ci sembrerebbe che una domenica non funziona bene se non siamo andati a messa, ma poi in cui la nostra comprensione è sempre solo legata a quell'atto puntuale lì, a quella predica lì, a quella celebrazione, a quei canti, a quelle letture, no? E che invece se non riacquistiamo una capacità di mettere l'Eucaristia in un luogo interiore, di farla fruttificare, non in senso morale, ma di lasciare che abbia una storia delle conseguenze, non riusciremo mai a capire qual è il luogo dell'Eucaristia per un cristiano, no? Allora, capisco che questa cosa che sto dicendo è un pochettino complicata, vorrei che fosse detta perché magari nel corso di tutta la riflessione poi la comprendiamo meglio. Più o meno è un po' meno confuso? Provo. Allora, verso dove andiamo? La proposta che vi farei è dal capitolo 3 dell'Apocalisse. Prima lo leggo, poi spiego due cose di che cos'è questo pezzo, perché l'Apocalisse ha un genere letterario un po' particolare, quindi un po' stralunato, e serve qualche istruzione per l'uso, e poi magari lo rileggo così lo sentiamo con le istruzioni. Allora, capitolo 3, versetti 14-22, dice così: all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Di questo brano il versetto conosciuto è quello: ecco, sto alla porta e busso, che tutti citiamo staccato dal contesto, quindi fa un effetto carino, poetico e così. Nel contesto, che invece è un po' peso, cioè un pochettino duro, no? Come linguaggio un po' truculento, fa un altro effetto, credo. Allora, questo è il testo. Qualche istruzione per l'uso per il genere letterario e poi torniamo al testo. Dunque, prima questione, l'ho già detto milioni di volte, chi è un habitué l'avrà già sentito, abbiate pazienza, lo ridico. L'Apocalisse non è un libro che si può leggere in termini razionalistici, come noi leggiamo le cose, come si leggono i testi di scuola, come si leggono i giornali, come si leggono queste cose qua. È di un altro genere. Va letto come un libro fantasy. Non so chi di voi ha l'esperienza dei fantasy, Il Signore degli Anelli, piuttosto che. Va letto come si leggerebbe un film. Cioè, il problema non è il contenuto intellettuale, razionale, in cui uno dice: ma io sono l'Amen, così parla l'Amen, che vuol dire Amen, piripipiripa, oppure alla chiesa all'angelo della chiesa di Laodicea, cos'era Laodicea, eccetera. Poi in altri pezzi si trova le sette coppe, il drago con le sette corna, le sette occhi di diamante, cosa indicano i sette occhi di diamante, eccetera. Perché se uno guarda un film così, dopo un po' se spara di una noia mortale, no? Un film uno guarda e vede, non so, effetti speciali, certe immagini, e il problema di un film è che certe cose tu non le vedi nemmeno, non le distingui nemmeno, ma l'effetto che ti fanno è che creano in te un certo tipo di esperienza, di sensazione. Traduco in termini ancora più concreti: se c'è una musica cupa, un ambiente poco illuminato e si sente una porta che si apre scricchiolando, tutti ci aspettiamo il morto, cioè abbiamo immediatamente la reazione per cui dici: è un giallo. Se c'è la musichetta tipo Walt Disney e i colori pastello con gli uccellini e i cerbiattini, no? Ci aspettiamo un happy end, ok? Cioè noi abbiamo un percorso per cui musica, suoni, immagini, simboli. Non ci chiediamo perché il cerbiattino di Bambi ha 8 macchie. Nel senso che il nostro problema non è quante macchie ha il cerbettino di Bambi, ma è l'effetto che la storia di Bambi fa. Allora, l'Apocalisse è un film. Cioè funziona come un quadro in cui, certo, come si fa a ottenere degli effetti? Si pigliano degli elementi propri della cultura, cioè per farti venire paura si prendono degli elementi che nella nostra cultura fanno paura, no? Ma non è la spiegazione dei singoli elementi quello che conta. Allora, nell'Apocalisse si prendono degli elementi che hanno delle ragioni culturali, storiche, si possono spiegare, no? Perché non è che era pazzo, ha costruito un quadro con degli elementi che i suoi lettori potessero riconoscere. Ma noi non siamo più in quella storia lì, dunque questi elementi per noi non sono più riconoscibili. E quindi il nostro problema è che non ci fa lo stesso effetto. Dunque il problema è ricostruire l'effetto. Ma non si ottiene l'effetto semplicemente facendo una radiografia, cioè dicendo questo vuol dire quello. Bisogna cercare di avere una mediazione culturale e provare a farlo girare perché ci faccia lo stesso effetto. Un po' riesco a spiegarmi? Allora, il problema non è spiegare ogni singolo simbolo, ma dare quelle 4-5 coordinate che servono per quel pezzo lì di significato dei simboli allora, per vedere se da queste 4-5 coordinate viene fuori l'effetto e dunque noi come lo diremmo oggi, per avere lo stesso effetto. Ok, questa è la logica, no? Dunque è chiaro che, per esempio, adesso io dico alcuni usi culturali di queste cose qui, la domanda che fanno tutti è ma Giovanni ci aveva in testa tutte quelle cose? Allora, non so se Giovanni ci aveva in testa tutte quelle cose, perché non so se Spielberg ha effettivamente calcolato ogni singolo effetto, ma certo non è casuale, è costruito questo testo come un film di Spielberg è costruito. Poi alcune cose le ha semplicemente prese dal proprio immaginario, essendo Spielberg un nostro contemporaneo, il suo immaginario funziona come il nostro. Ah, forse non ci ha pensato, ma funziona come noi, quindi è chiaro. Rispetto a Giovanni, non funzionando l'immaginario di Giovanni come il nostro, perché siamo troppo distanti, e ci funziona meno. Ok? Allora, l'Apocalisse è un libro molto costruito, proprio perché è un grande effetto speciale, quindi rispetto ad altri libri della Bibbia è molto calcolato e quindi ci sono tutta una serie di ricorrenze, di cose, di costruzioni che servono allo scopo. La prima grande ricorrenza è che l'Apocalisse è strutturata in quattro grandi settenari, cioè è divisa in quattro parti, ognuna di queste parti è divisa in sette parti, o si parla di sette cose, o si fa un elenco di sette e così via. 4x7, allora traduco biecamente, fino all'altro ieri, cioè fino all'Ottocento, era chiarissimo a tutti che 7, che era il numero dei giorni della creazione, che era, voleva dire tutto, tutto dalla parte di Dio, no? 70 volte 7, eccetera, 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 no? Perché sono i 7 giorni della creazione, dunque da il buio e il caos al mondo ordinato, al riposo di Dio. Allora vuol dire tutto dalla parte di Dio. 4, altrettanto chiaro era che vuol dire acqua, terra, fuoco, aria, tutto dalla parte degli uomini. Allora, le chiese gotiche, era talmente chiaro che le chiese gotiche, la prossima grande chiesa gotica in cui entrate, andate a vedere, avevano 4 finestroni da un lato e 3 dall'altro. Normalmente 3 oriente e 4 occidente. Sui 4 occidente, che sono gli elementi della terra, c'erano disegnati nelle finestre o nei fregi i mestieri del luogo, ciabattino, fabbro, eccetera, eccetera. Nei 3, che erano il simbolo della Trinità, c'erano, non so, lo spirito, la luce, il figlio, la croce, l'altare, o sotto una delle 3 c'era l'altare della croce e così via. 3 la Trinità, 4 la Terra, insieme 7, ecco qua, no? Allora, 4 e 7 funzionano come le due totalità viste da parte di Dio e viste da parte dell'uomo. Questo testo che abbiamo letto si trova nel primo settenario, che è il settenario delle lettere. Sono 7 lettere a 7 chiese. queste sette chiese, dice, sono vere, sono finte, sono inventate, Giovanni le ha conosciute, eccetera, biblioteche su questa roba. Allora, sicuramente sono chiese di cui alcune sappiamo, Efeso per esempio, che era una chiesa fiorente, reale, storica, di altre non sappiamo, perché magari è citata solo qui, Tiatira, di alcune sappiamo che hanno conosciuto l'apostolo Giovanni, di altre non lo sappiamo. Il problema di Giovanni qua non è fare la tenere l'archivio delle chiese, il problema qui è un altro. Le lettere alle sette chiese sono costruite tutte con lo stesso schema, mittente, poi conosco te, poi ti avverto dunque, poi al vincitore, qual è il premio? Sono tutte fatte così, tutte sette. Chi è che parla? Mittente. Conosco te che hai fatto questo e questo, ti ammonisco, fai questo e questo, al vincitore darò questo premio. Sono tutte fatte divise in quattro, essendo sette chiese. Quindi vedete che è assolutamente costruito. E hanno un linguaggio delle immagini e così via, per cui al lettore contemporaneo di Giovanni era molto chiaro che le sette chiese rappresentavano tutta la storia della salvezza. La prima chiesa è la chiesa di Efeso e vi leggo l'ultima riga, capite subito: al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita. Tac, Genesi, paradiso terrestre, subito. La seconda, la chiesa di Smirne, dice: il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Per noi è già un po' più strano, perché non sappiamo cos'è la seconda morte nella tradizione giudaica, e dagli altri elementi del testo si vede benissimo che la seconda morte è il riferimento alla piaga dei primogeniti, Esodo. Terza, chiesa di Pergamo: al vincitore darò la manna, deserto. Quarto, la chiesa di Tiatira: al vincitore darò autorità sopra le nazioni, eccetera eccetera, citazione di un salmo, con la stessa autorità che da me fu data al padre mio, il regno di Giuda. Genesi, Esodo, deserto, regno. Poi, quinta, chiesa di Sardi: il vincitore sarà vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita. L'essere scritti nel libro della vita è pratica tipica dell'esilio in Babilonia, non c'era più il tempio, c'era un problema culturale, dunque gli ebrei inventano una specie di anagrafe di chi fa parte del popolo ebraico. Allora, Genesi, Esodo, deserto, regno, esilio in Babilonia, perfetto. Sesto, chiesa di Filadelfia: la nuova Gerusalemme che discende dal cielo, il nome nuovo, il nuovo tempio, il ritorno dall'Egitto. Quindi è proprio la storia di Israele, dunque anche la nostra storia. Problema: la lettera nostra, la Laodicea, settima lettera, che è quella che abbiamo appena letto: il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il padre mio sul suo trono. Uno cerca dove sta nella storia di Israele e non c'è questa storia del trono. Tutti gli altri elementi, l'amen eccetera eccetera, cioè questa lettera non ha un corrispondente nella classica storia di Israele. Allora noi, da bravi cristiani un po' tontorelli, diciamo Genesi, Esodo, deserto, regno, esilio, ritorno dal regno, e beh, poi viene Gesù, no? Quindi finita la storia di Israele, quello che c'è dopo è il cristianesimo, non è più l'ebraismo. Quindi questa lettera qua dovrebbe essere quella che riguarda Gesù, però non torna tanto nel testo. Allora, questo è l'orizzonte in cui si ragiona, la rileggo. Dice così: all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e col lirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Di che cosa si sta parlando? C'è tutta la storia della salvezza. La storia si chiama storia perché è il pezzo che ci sta dietro le spalle. La storia della salvezza si chiama della salvezza perché è il pezzo che ci sta dietro le spalle, ma anche il pezzo che ci aspetta nel futuro. Che cos'è che non fa parte della storia, né della storia della salvezza? Il presente. Ciò che noi viviamo nell'attuale, qualsiasi sia l'attuale, in ogni attuale, non è una storia, perché non è un oggetto perduto, è la realtà in cui sono. Ieri già non mi appartiene più, domani non mi appartiene ancora. Non posso cambiare quello che ho già fatto e non ho ancora fatto quello che dovrò fare domani. C'è solo un punto che non è una storia, ed è oggi. La lettera alla Laodicea è la lettera sull'attuale. Cosa ci succede in ogni oggi? C'è una storia con Dio che ci porta fino a un culmine, sono le sei lettere precedenti, e poi c'è un oggi di fronte a questa storia, che non è una storia, è un po' diverso dalle altre lettere, perché ogni contemporaneo, ogni qui ed ora, non può essere oggetto di storia. Traduco. Noi siamo chiamati a fidarci di Dio e probabilmente molti di noi, ripensando alla loro vita, guardandosi indietro, riconoscono che in alcuni momenti forse non se ne erano nemmeno tanto accorti, ma Dio ha avuto cura di loro attraverso una persona, una parola amica, un'occasione, una situazione. Ma guarda caso, di questo te ne accorgi sempre dopo. Questa cosa qui, nel momento in cui sei lì, non lo sai che sarà così. E c'hai tutta la paura, la fatica, il dolore di stare lì, di affrontare quel problema, quella situazione, quella solitudine, quella difficoltà, no? E poi ci ripensi 5 anni dopo e dici, pensa, ero così disperato, no? E mi sembrava che ancora un minuto e proprio non ce l'avrei fatta più, e tac, no? È arrivata. Il che è sempre bello raccontarlo, no? E viverlo un attimo più complicato, nel senso che in realtà tu non stai mentendo, no? Tu veramente eri arrivata a un minuto da mollare. Allora, questa è la differenza. La presenza amorosa di Dio nella storia si vede sempre nel passato e la speriamo per il futuro. In ogni attuale ci siamo sempre solo noi, con la nostra fatica, o meglio, vediamo sempre solo noi stessi con la nostra fatica. Dio c'è, ma dato che ha scelto una via non autoimponentesi, non è lì che appare nel cielo, ecco a voi Dio, è molto discreto. E dunque poi, passata la paura, passato il dolore, passata la fatica, diciamo, ah, pensa, era così. Pensa, anche quel dolore lì ha avuto un senso, mi stava portando là. Se non fosse successa quella cosa non avrei mai, ma questo sempre dopo si dice. La lettera di Laodicea riguarda qui ed ora. Tutti i qui ed ora, che non sono dunque, secondo l'Apocalisse, un pezzo fuori dalla storia della salvezza. Noi non possiamo fare storia, ma lo Spirito parla qui ed ora. Stanno dentro, stanno nel settenario. Riesco a spiegarmi? Qual è il grande peccato possibile? Conosco del qui ed ora, di ogni qui ed ora. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Io credo che questo basta, cioè che uno capisce benissimo, non c'è bisogno di spiegare. Il grande pericolo, il grande peccato, la grande idolatria del qui ed ora è non mettersi da nessuna parte. Non sporcarsi le mani. Qua non c'è scritto se è meglio essere freddi o caldi. Pare che non gliene importa niente. Il problema è chi non si sporca le mani. Guai, lo vomiterò. Raramente c'è una parola così dura. Chiaro, sporcandosi le mani si sbaglia, perché se io devo capire con la mia intelligenza e scegliere con la mia coscienza e intelligenza nel qui ed ora, e dato che non sono Dio, posso sbagliare, vero? Meglio sbagliare. Qui si dice meglio sbagliare. Primo problema radicale, proprio, se volete lo dico con tutta l'autorevolezza che mi viene tradotto nel linguaggio contemporaneo, un cristiano può essere qualsiasi cosa ma non corretto. Un cristiano corretto è una contraddizione in termini. Un cristiano può essere un cristiano peccatore. Può essere un cristiano santo, può essere un cristiano generoso, può essere un cristiano che fatica a essere generoso, può essere freddo o caldo, misurato è il peggio. È una contraddizione in termini. Secondo, perché si dice una seconda idolatria del qui, di ogni qui ed ora, no? Asterisco, nota a fondo pagina, prima della seconda idolatria possibile. Tutto quel discorsino che ho fatto inizialmente sul fatto che sul qui ed ora non si può fare la storia, noi sbagliamo sempre a farci le domande circa i nostri peccati. Cioè, quando noi ci chiediamo è giusto o sbagliato, questa non è una domanda sulla fede, nel senso che per capire se una cosa è giusta o sbagliata abbiamo la nostra intelligenza, cosa sappiamo della realtà, i buoni consigli, i cattivi consigli, non so, abbiamo quello che abbiamo noi stessi, ma non ci sarà imputato se abbiamo sbagliato a capire se era giusto o sbagliato, perché questo fa parte della storia, perché Dio lo sa che noi sapremo solo tra molto tempo se alcune cose erano giuste e sbagliate, perché noi non siamo Dio. Dunque possiamo solo usare al meglio tutto ciò che abbiamo e fare del nostro meglio per responsabilità rispetto al nostro essere persone, non rispetto al nostro essere cristiani, perché non siamo animali, perché abbiamo l'intelligenza, perché ci sono gli altri, perché non vivo da solo al mondo, per tutti questi motivi che appartengono a tutti. Ma il problema, la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è, secondo questo testo, numero uno, se siamo tiepidi. È un'altra domanda. Possiamo sbagliare su capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma non possiamo non decidere, lavarcene le mani. Secondo, e qui mi dispiace ma è ancora peggio, tu dici sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ah, guarda, questa parola è durissima. L'altra cosa che un cristiano non può mai fare nel proprio qui ed ora è dire non ho bisogno di nulla, io mi basto. Se volete ve lo dico in termini più colti, che fa meno impressione, l'autosalvezza è esclusa dal cristianesimo, fa meno impressione, è la stessa cosa però. Cioè, il grande rischio dei buoni è, lo dico biecamente, ho fatto tutto quello che dovevo, ho fatto le mie buone opere, ho sempre scelto giusto, dunque mi devono dare 10, no? E com'è che non mi hanno dato 10? Sono ingiusti. No, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, che sono le tre cose che negano la frase, ma attenzione, c'è di più. C'è qualcosa che non sappiamo di essere e che va al di là dell'affermazione, cieco e nudo. Guardate, è molto chiaro, l'Odissea era un centro nell'antichità famoso per le cure agli occhi, quindi è chiaro che Giovanni, come dire, si fa aiutare dall'immagine che per chi leggeva era chiara, no? Nel posto dove si curano gli occhi siete ciechi, no? Vabbè. E nudi, no? Ma pensate a cosa ci dice su cecità e nudità la nostra cultura, ci dice un sacco di roba. Che cosa sono gli abiti per noi? Proviamo a riflettere un attimo, no? Ci coprono, ci difendono, ma anche ci mostrano, dunque scegliamo abiti diversi per situazioni diverse, sono un linguaggio sociale, sono il modo in cui ci presentiamo al mondo, e in cui entriamo nelle regole del mondo. Non si andrebbe in blue jeans a una cerimonia, o il modo in cui provochiamo le regole del mondo. Perché non posso andare in blue jeans a una cerimonia? Allora, l'abito è tante cose, no? Non è solo il suo uso materiale. Certo, mo fa freddo, c'è il vento e uno si imbacucca, no? E forse d'estate si veste meno perché fa caldo. Certo, questa funzione è fondamentale. Poi c'è tutto un tema legato al pudore, al coprire la propria intimità, dunque una difesa. È un mostrarsi, è un entrare o non entrare o provocare le regole del gioco sociale. Cioè, se volete, l'abito è l'interfaccia, proprio il punto di raccordo tra io e tutto il resto del mondo. E voi sapete bene, tutti sappiamo bene, avendo, mi pare, in aula tutti compiuti 12 anni, che ci sono tanti modi di non essere adeguati a se stessi, no? Che vedere una persona che si veste da quindicenne e ha 55 anni fa un'impressione bestiale, che vedi certi amici che si vestono sempre in un certo modo e dici, mamma mia, ma che triste, cioè, ma su, coraggio, ripigliati un attimo, non è possibile, eccetera, no? Che il nostro modo di vestire è il modo in cui gli altri ci riconoscono, ci vedono, ci ricordano, per esempio, e noi a volte riveliamo con i nostri abiti, a volte nascondiamo. Allora, l'interfaccia tra noi e il mondo, e gli occhi, essere ciechi, che cos'è per noi, no? La nostra finestra sull'esterno. Il modo in cui ci appropriamo di quello che sta fuori. Allora, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Tu non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Senza una faccia da offrire al mondo e senza il modo di imparare dal mondo. Mica male, eh? Non solo non ti sei arricchito, non hai il livello basic, non hai la possibilità di presentarti al mondo e la capacità di imparare, di appropriarti di ciò che nel mondo c'è, altro che ricco. Allora, questo è il secondo grande rischio di ogni attualità, pensare che ci si basta e non riconoscere la propria cecità e nudità, cioè il fatto che essere sé, portarsi in giro, diventare persino simpatici a se stessi più o meno entro i 50 anni e essere in grado di avere degli occhi che vedono il mondo è un'impresa per cui serve una vita. Sì, che ci è data per questo. Per portarci in giro, avere una faccia che gli altri possano incontrare, avere degli occhi per poter incontrare gli altri e alla fine forse essersi persino un po' simpatici. Cosa c'è d'altro da fare? E allora ecco la ammonizione. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e col lirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Che cosa dobbiamo comprare? Asterisco. Che vuol dire comprare? Come si compra? Con cosa si paga? Ci torniamo. Che cosa dobbiamo comprare da Cristo? Oro purificato, vesti bianche con lirio per gli occhi. Traduco. Un bene oggettivo, oro, una capacità di relazione con il mondo, vesti bianche, e una medicina per i nostri occhi, medicina per la nostra interiorità. Cioè, è chiaro che sono le tre dimensioni, la ricchezza è il fuori, gli occhi sono il dentro, il vestito è la relazione tra dentro e fuori. Che cosa ci dà, ci può dare Cristo? Una realtà che cambia, una storia cambiata, una storia di ricchezza, un cuore curato, non sano, curato, e una possibilità di mettere insieme un cuore curato e una realtà salvata. Essere cristiani sarebbe questa cosa qua. Oggi noi tutti abbiamo una percezione che il cristianesimo sia un cuore curato. Cioè, il problema del cristianesimo è l'intenzione. È una questione di coscienza. Se io ho buona intenzione, no? Il problema è convertire il cuore. Cioè, abbiamo tutta una sottolineatura del dato dell'interiorità. E tutti siamo abbastanza stanchi per sapere che il nostro problema è essere curati e non sani. Ma del resto ci dimentichiamo. Cioè, il problema non è soltanto avere buon cuore. Certo, questo è fondamentale. Ma bisogna anche avere vesti bianche e oro purificato nel fuoco. E resta aperta la questione. Come si compra? Cosa vuol dire comprare? Con che cosa potremmo mai pagare? Qui la questione è bella grossa. I vari secoli cristiani hanno dato molte spiegazioni diverse. Se pensate, vi vengono in mente anche a voi, no? L'Ottocento ha pensato che si comprava con molti fioretti, rinunce, con il mortificare la propria anima, eccetera eccetera. A noi questa cosa qua non ci funziona tanto bene. I primi secoli cristiani hanno pensato che si comprava semplicemente fidandosi di Gesù, dicendo ci sto, no? In un modo molto spirituale, molto di pura grazia ricevuta con allegria, no? Già questo ci funziona un po' meglio, ma poi non si sa bene se è una sorta di New Age, che cos'è, insomma, a noi ci si confondono un po' le idee. E come si compra oggi l'oro purificato, vesti bianche, il collirio per gli occhi? Questa è una bella questione, su cui per adesso mi pare non abbiamo una grande risposta, no? Dunque tutti facciamo un po' di pie pratiche, andiamo a messa, così ci manteniamo in un livello decoroso, no? Facciamo un po' di carità quando e come ci riesce, perché ci pare che quello c'entri abbastanza, e poi quello lo capiamo, no? Far del bene a qualcuno è comunque una cosa seria, cioè non è, anche ammesso che tutta questa storia di Gesù Cristo sia falsa, comunque aver aiutato qualcuno è una cosa dignitosa, E poi non sappiamo bene, no? Perché ci sembra quasi come se ci fosse uno strano mondo religioso in cui tutti noi ci sentiamo un po' analfabeti, non sappiamo bene, non capiamo bene. Poi ci sono gli addetti ai lavori che sarebbero i preti, che invece hanno le mani in pasta in tutta l'organizzazione della faccenda. Allora poi ti chiedono, ma l'anno prossimo faresti catechismo? Allora tu dici, ma un sacco da fare, mamma mia, poi sta roba è fare catechismo, è un peso. Però ma dai, va, forse sì, mi fa anche piacere, no, di fare una cosa per la parrocchia, no, per la comunità, no? È il nostro piccolo modo umile, no, di tentare di comprare, no? Ma sempre con un vago senso di insoddisfazione, perché è come se comprassimo con una moneta svalutata non sapendo bene cosa stiamo comprando e a cosa ci serve comprare quello che stiamo comprando, che è il massimo della follia, nel senso che alla fine sicuro non sei soddisfatto dell'acquisto perché non sai cosa volevi comprare. Allora, mi pare che qui ad esempio questo sarebbe uno dei punti su cui servirebbe davvero un grande lavoro ecclesiale, che vuol dire un grande lavoro comune, no? Su cui, sulle nostre esperienze di fede semplice e quotidiane, bisognerebbe cercare delle ricorrenze per cercare di capire seriamente, no? Che cosa vuol dire comprare oro, vesti bianche e collirio. Meriterebbe un seminario dell'altro questo lavoro, ma totalmente di ricerca, in cui partiamo dalla realtà concreta così com'è, no? Senza avere dei pregiudizi troppo grossi, e proviamo a vedere che cosa funziona e non funziona, no? Mostrati dunque zelante e ravvediti. E poi questo versetto, il versetto 20: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Che è un versetto che apparentemente ha tutto un altro tono, no? Ma solo apparentemente, perché ci abbiamo fatto un po' di poesia religiosa sopra. Questo versetto dice una radicale esigenza di Dio su di noi. Lui sta alla porta e bussa, come al pozzo della Samaritana dice: dammi da bere. E la risposta che sarebbe meritato era: piano e chiedi per favore. Cioè, avanza, accampa una richiesta, no? Con un tono bello deciso, cioè dopo aver detto: sei povero, sei nudo, sei cieco, sto alla porta e busso. Attenzione, noi abbiamo sempre un retropensiero, almeno a me succede spesso, credo di non essere la sola, per la poesia religiosa su questo versetto, che dice: ecco, sto alla porta e busso, ceneremo insieme, ci sembra che ci invita a cena. No, è il contrario, cioè si invita a cena. Lui sta alla porta e bussa, se qualcuno gli apre, lui entra e si invita. Riesco a mostrare la faccenda. Ecco, l'Eucaristia funziona un po' da questa parte, eh? È un luogo, è un modo in cui apriamo la porta, e c'è una cena a cui non si sa più chi è invitato e chi invita, chi compra, chi paga, tutti sono senza soldi, dopo bisognerà lavare i piatti, perché c'è una cena assolutamente fuori portata. È un ristorante troppo caro. Se quando entri tutto tranquillo, e come hai aperto la porta ti rendi conto che hai sbagliato target, però non puoi fare questa scena orrenda di girarsi i tacchi e uscire, e quindi dici: vabbè, e mo quando arriverà il conto vedremo, no? Ecco, l'Eucaristia funziona così. Siamo invitati e invitiamo. Se non abbiamo nella nostra vita, nella nostra attualità, cioè in tutto quello che succede fuori dalle porte della Chiesa la domenica, l'esperienza dell'esigenza di Gesù sulla nostra vita, che sta alla porta e bussa, e sta alla porta e bussa perché siamo poveri, nudi e ciechi, e non sappiamo bene come comprare oro, vesti e collirio, se non abbiamo questa esperienza da mezzogiorno, quando finisce la messa della domenica, fino alle 11 della domenica seguente, quando comincia la messa della domenica, l'Eucaristia non ha un posto, sta sospesa per aria, non può andare da nessuna parte, è una delle tante pie pratiche, che poi noi possiamo vivere con gran cuore, cioè spiritualmente sentirci molto arricchiti, ma non ha un posto reale. No? E al massimo ci possiamo sforzare per buona volontà di applicare nella vita quello che abbiamo sentito nella domenica, che poi uno un po' se lo ricorda, un po' non se lo ricorda, un po' la vita è complicata, un po' non sa come fare, arriva sempre insoddisfatto alla fine della settimana su questa faccenda, no? Il problema è che noi non abbiamo un luogo così, no? Non abbiamo coscienza del nostro rischio di tiepidezza e della nostra povertà, cecità e nudità, del nostro bisogno di comprare oro, vesti e collirio, cioè di avere un'interiorità, un rapporto col mondo e un mondo, e non abbiamo questa fede in una presenza di Gesù sulla soglia, fuori dalla porta della nostra vita, che bussa per invitarsi a cena. Senza tutto questo l'Eucaristia non ha un luogo, rimane una pia pratica. Il vincitore io lo farò sedere presso di me, come io sono asseso sul trono del Padre. Qui Giovanni non dice una cosa a caso, richiama il tema e il testo e le parole dell'ascensione. Il Cristo morto è risuscitato, è asceso al cielo e seduto nella gloria del Padre. Che cosa ci succederà? Primo, di morire in croce. E poi di risuscitare e di essere seduti nella gloria del Padre. Ma non senza il primo, Non senza morire in croce. L'ora si fa tarda, allora lascio questa questione alla vostra riflessione natalizia. Ancora due parole solo sul mittente. In ognuna delle lettere il mittente rappresenta la caratterizzazione, il tono proprio, no? L'atmosfera, il modo in cui Gesù è chiamato, il titolo, è sempre Gesù il mittente ovviamente, ma anzi il Cristo, ma il... i titoli che gli vengono attribuiti, i soprannomi diremmo noi, rappresentano il taglio, il punto di vista, no? A cui siamo invitati. Allora, in questo caso si dice così: parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Questo piccolissimo pezzo di versetto è la carezza sul cuore di questo testo duro. Così parla l'Amen. Secondo ci ha fatto tornare alla dizione Amen, perché così sia aveva preso nel linguaggio comune un po' l'idea di augurio, no? Uno si augura, come uno dice, 100 di questi giorni, vabbè, lo sai che non è vero, no? Allora il rischio era, così sia che sarebbe, tanto non è così, cioè proprio il contrario di quello che dice. Allora ci ha fatto tornare a questa parola più neutra dal punto di vista del linguaggio comune, che noi non usiamo se non nella liturgia. Amen ha la stessa radice di emunà, emunà è la fede. Proprio la fede nel senso Abramo per fede partì, proprio la fede fiduciale, il fidarsi di, l'appoggiare la propria, il proprio investimento su, mi fido di te. Ma Amen non viene solo da Emunà, ha una serie di altre radici. Insomma, Amen vuol proprio dire mi fido, è così, ci credo, ne sono certo, con tutta la forza e la potenza di cui quando qualcuno a cui vogliamo bene si dispera e noi gli diciamo sono sicuro che cambierà. E glielo diciamo in un modo che vorremmo trasmettergli non solo le nostre parole, ma la forza perché non si disperi. E Paolo ci dice, in Gesù Cristo tutte le promesse di Dio sono diventate Amen. Tutte le promesse di Dio sono diventate sì in Gesù Cristo. Tutto ciò che è stato desiderato in Gesù Cristo è diventato per il mondo in modo definitivo Amen. Dio ha detto sul mondo in Gesù Cristo, Amen. Qui non è l'Amen che pronunciamo noi, perché è il Cristo che dice così parla l'Amen, l'Amen di Dio. Spesso quando le persone mi chiedono come faccio a sapere se credo o non credo, se ho fede o non ho fede, un po' ironicamente mi capita di rispondere che io non lo so se credo o non credo, ma di una cosa sono piuttosto certa: Dio crede in me, e questo basta. Cioè, fino a 15 anni uno si chiede: ma credo, non credo, devo credere, che scelta faccio, eccetera. E poi uno, c'è un giorno in cui scopre che certi giorni crede e certi giorni no, che certi giorni ha abbastanza fiducia e altri giorni molto meno, che certi giorni ha molta energia e altri giorni è molto stanco, ma che Dio crede in lui e questo gli basta. Così parla l'Amen. Dio dice Amen su ogni attuale, su ogni oggi qui, non sulla storia della salvezza, che quello si capiva già, no, su quei pezzi che non sono ancora una storia. Il testimone fedele e verace, cioè nell'oggi qui, il volto di Dio è una testimonianza fedele e vera. Cioè, sto qui è un testardo boia. Per stancarlo ci va un sacco. Dio non si smuoverà per un po' di stupidaggini, per un po' di fesseria, perché non ce ne siamo accorti, perché ci siamo distratti. Il testimone fedele e verace sta lì piantato, è un innamorato ostinato, preoccupato, appassionato, ma non così disponibile a mutare la sua testimonianza. E terzo, il principio della creazione di Dio. Cioè, qui è proprio il linguaggio legato al tempo in cui Giovanni scrive, bla 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 bla. Il principio sarebbe la potenza iniziale, non il principio cronologico, non pagina 1. Il principio vuol proprio dire come noi oggi pensiamo il DNA rispetto a noi, no? Cioè, il DNA è da lì. Tutto si mette in moto, eh? Ecco, stessa logica, noi non lo chiamiamo più principio, questo è un linguaggio filosofico greco, no? Il principio è la potenza originaria, il punto da cui tutto comincia e che però contiene in sé tutte le informazioni, il patrimonio che costruisce il tutto. Allora, Cristo è il principio della creazione di Dio. La sua croce, la sua risurrezione, la sua ascensione, la sua perfetta obbedienza al Padre, il suo non essere tiepido, il suo essere vestito, ricco e vedente, tutto questo è il DNA di tutta la creazione. Dunque niente, come ci dice Paolo, è fuori, tutto è stato creato in Lui e niente è fuori, no, il prologo di Giovanni, e niente è fuori da lui. Dunque questo testo duro sta sotto una carezza morbida. In Gesù Cristo tutte le promesse di Dio sono diventate Amen, è un testimone fedele e verace ed è il principio, la potenza genetica di tutta la creazione. Non ci resta che sporcarci le mani e cercare di avere occhi che vedono, vesti bianche e oro.